ne patro sono arresi. Dai sopporti, dai sopporti, dai sopporti. Dai sopporti, dai sopporti, dai sopporti. L'unità è la loro forza, è la strada il loro credo. Contro i passi la loro rabbia, sopra i muri il loro nome. Dai sopporti, dai sopporti, dai sopporti. Dai sopporti, dai sopporti, dai sopporti.
Dai sopporti, dai sopporti, dai sopporti.
E eccoci qua, nuova puntata di Passaggio a Nord-Ovest, la trasmissione di Radio Wombat si occupa appunto di quello che accade nel quadrante nord-ovest della città, ma più in generale quello che accade nei quartieri fiorentini. Tutto ciò raccontato da chi nei quartieri ci vive e ci lavora. E a questo proposito siamo qui con Adriana, un abitante del quartiere di San Jacopino, appunto, che è qui a Radio Wombat proprio per parlarci, per raccontarci quello che è successo e quello che è successo nel corso del tempo e quello che sta succedendo nel suo quartiere. E innanzitutto, Adriana, una sorta di carta d'identità, ecco, di delimitazione geografica di questo quartiere storico di Firenze.
Allora, San Jacopino naturalmente va da Belfiore a Viale Redi alle Cascine, a Ponte San Donato sostanzialmente, ed è stato storicamente una parte importante del quartiere operaio di Firenze, che comprendeva, che andava appunto dalle officine ferroviarie, ora Leopolda, fino a tutto Rifredi. Zona di insediamento già a fine 800, di quella che è la caratteristica industriale della realtà fiorentina, con qualche grossa fabbrica, ma soprattutto con fabbriche disseminate piccole e medie e con tanto lavoro a domicilio. Ma ora non so se è l'argomento della mattina di questa puntata, semmai sul lavoro a domicilio e le donne, se volete, possiamo riparlarne, perché è un argomento estremamente importante. Quindi è stato un quartiere operaio che ha visto nascere le prime forme di associazione già negli anni 80 dell'Ottocento. All'inizio del Novecento c'erano solo nella zona di San Jacopino c'erano circoli operai, 3 circoli anticlericali, sedi di sindacato, c'era di tutto, da non credere veramente, fa voglia pensarci.
Questo prima dell'avvento del fascismo.
Certo. Comunque, anche nel secondo dopoguerra ha continuato ad essere un punto estremamente attivo, vicinissimo al centro, ma completamente scollegato sotto tanti punti di vista. Che cosa è successo? Perché come è cambiato e com'è il quartiere che abbiamo oggi è il risultato dei cambiamenti degli anni 60-70.
Ha inciso anche l'alluvione di Firenze, cioè perché c'è stata una sorta di ristrutturazione nei vari quartieri.
Sì, ma non credo. L'operazione era già in funzione prima, era precedente. La zona era, fino agli anni 50, una zona di podere ancora. Cioè, se si guardano le carte dell'Istituto Geografico Militare, si vede che la proprietà Maragliano era enorme e aveva tutta la zona fra Rifredi e via Maragliano, ma anche dall'altro lato, era ancora piena di poderi. Era stato costruito lo stadio, il primo stadio della Fiorentina era stato costruito in via Bellini, poi fu dismesso con la creazione del Franchi, però era una zona piena di orti, campi. Anche quando si guarda, si leggono e si ascoltano le testimonianze sulla Resistenza, si vede che si scappava attraverso i prati, i campi, gli orti, quindi era ancora tutto pieno di queste cose, ma le carte geografiche ce lo dicono. Che cosa era la zona in cui passava la ferrovia per Pisa fino al 28-29, che poi fu cambiata? Quindi era una zona particolare, cioè realmente periferia isolata dal centro, ma con delle caratteristiche veramente tutta propria di quartiere operaio, vissuto. Dalle testimonianze delle persone che io, andandoci a vivere, ho cominciato a raccogliere, si vede che era molto vissuto. Dicevo, la trasformazione che da cui si è partiti, che ha dato poi il risultato attuale di oggi, parte dagli anni 60, con la costruzione dei nuovi quartieri, dei palazzi che ora si vedono bene, dove non c'era praticamente più spazio se non per palazzi. Tutto veniva trasformato in palazzoni dal famoso Pontello, uno dei primi distruttori della realtà fiorentina. La distruzione fu bloccata in un solo punto, il piccolo spazio fra via Spontini e Maragliano, nel quale ancora oggi insiste un giardino, l'unico della zona, di tutta questa zona, l'unico. Come fu bloccata? Come si ottenne? Lì c'era, su via Spontini, la ex fabbrica De Micheli, poi Ideal Standard, nata nel 1887 come fabbrica meccanica, poi Ideal Standard, dismise, e la gente del luogo che doveva fare per i ragazzi doppi turni a scuola, sia alle elementari che alle medie, incominciò a organizzarsi. C'erano circoli socialisti, comunisti che funzionavano allora, ci avevano addirittura la mensa interna per i lavoratori aperta a tutti, e cominciarono a chiedere di avere uno spazio, e quindi occuparono bellamente.
In che anno questo?
Da 75, intorno al 75, occuparono il pezzo di fabbrica e tutto lo spazio dietro. Io mi ho anche ricostruito come fecero. Un signore che purtroppo non c'è più, la sera precedente con altri andò a tagliare i lucchetti e ne mise uno nuovo, per cui le donne la mattina arrivarono e misero bellamente la chiave nel lucchetto, aprirono e entrarono. Si vedono le fotografie in cui ci sono queste donne con i bambini che incominciano a occupare. Trattative col comune, manifestazioni al comune, la cosa andò avanti parecchio, però dietro le spalle avevano delle strutture partitiche sociali molto forti che l'appoggiavano, per cui addirittura si formò un gruppo di architetti che cominciò a fare i progetti per trasformare quella zona. Infatti, dopo un po' di anni, l'operazione di Pontello fu bloccata. Pontello disse: ci faccio un parcheggio, non ci faccio palazzi, ma non ottenne neanche quello.
Perché appunto il giardino era verde, volevano in verde ed è rimasto tutto da verde.
No, non c'era il giardino, c'erano i capannoni ancora. C'era il piazzale, stavano buttando giù i capannoni, ne sono rimasti tre giù in fondo dove adesso ci sono delle strutture fuori dal giardino, si vede bene come erano fatti e si vede dalle fotografie, perché io ho trovato tutte le fotografie e le testimonianze di questi fatti. C'era, stavano buttando giù i capannoni e quindi c'era niente, non c'era più nulla e c'erano un grosso spazio su cui volevano costruire. Le donne si organizzarono al punto tale che di fronte al rischio dell'arrivo della polizia, della perquisizione, una di loro disse: facciamo anche un mucchio di sassi per combattere se arrivava la polizia.
Quindi
auto-organizzazione dal basso. La persona che è molto attiva in questo campo è la mia vicina di casa, che mi ha raccontato veramente tutto, ma ci sono tante altre testimonianze, le fotografie e gli articoli da giornale, i volantini, ci sono ancora i volantini di allora e fa effetto vedere com'era.
Dove sono questi volantini?
Ce li ha una persona che dovrebbe farci un libro, ce li ho anch'io. Allora, la trasformazione è stata enorme, perché da un tessuto in cui c'erano ancora le casette, le case coloniche, ci sono posti in questo quartiere in cui se si entra dentro certi vicoletti si vedono ancora le case coloniche di allora, con la scala esterna, proprio la casa colonica toscana tipica, invece fu riempito di palazzoni. E chi ci venne a abitare? Perché la trasformazione è stata questa. Un po' di gente cacciata dalla parte della città centrale, anche del post-alluvione sicuramente, ma molta gente da fuori. Molta gente da fuori appunto si inurba in quegli anni su Firenze. Questo è il quartiere in cui si inurba molto facilmente, perché è tutta roba nuova. Questa trasformazione ha prodotto in un certo senso per un bel periodo una specie di stagnazione e pace sociale, finché siamo arrivati a 10-15 anni fa con l'arrivo di nuovi migranti, non più dall'Italia, dalla Toscana, ma da fuori Italia. E il signor Maragliano aveva ancora un po' di case non trasformate in palazzoni, ha cominciato ad affittarle a tutto spiano. L'inizio di via Maragliano sono vecchie case abbastanza fatiscenti, affittate prevalentemente a migranti. E poi ci sono in tutti i palazzi, da tutte le parti, molti, molti migranti. La caratteristica della zona di oggi è questa. È uno dei punti di maggior inurbamento di popolazione migrante da tutto il mondo.
E quindi come si è sviluppato questa trasformazione sociale, diciamo?
Allora, io sono arrivata a vivere in quel quartiere lì 20 anni fa. E la cosa era, all'inizio si vedeva, ma si vedeva lentamente. Pian pianino è diventato più evidente, ma soprattutto è diventato evidente che c'era una parte di popolazione locale, che c'era qualcuno della popolazione locale che incominciava a vedere di malocchio la presenza dei migranti, aiutato dalle forze politiche di destra. Non a caso il quartiere oggi è diventato la sede principale di Casa Pound, la sede di una serie di altri punti di riferimento della destra della città. E questa è la cosa molto grave, perché dall'altra parte invece c'è una vita abbastanza tranquilla. Ci sono piccole associazioni come quella di cui faccio parte, l'Associazione del Giardino San Jacopino, che 5 anni fa, di fronte alla difficoltà di aprire e chiudere il giardino, il comune l'aveva completamente abbandonato, si è fatta carico di una convenzione col comune per aprire e chiudere, e sviluppa però in contemporanea una grossa azione nel campo dei rapporti fra le popolazioni che sono in quella zona. Cosa facciamo praticamente? Prima di tutto, l'aprire e chiudere un giardino come quello in una zona in cui chi non ha soldi non ha che quel giardino per poter far vivere i ragazzini, e sono tanti. Tenete conto che nella scuola del comprensoriale materna, elementare e media, Istituto Verdi, più del 36% sono bambini migranti. Questo, e soprattutto c'è un grosso afflusso di famiglie giovani italiane e non italiane, quindi c'è una natalità fortissima. Hanno dovuto chiudere, diminuire, diciamo, l'area da cui prendere popolazione, perché non ci stanno più. Nella scuola non si riesce a trovare un'aula libera perché sono pienissime. E il quartiere e il comune non fa nulla. Sì, ma non fa nulla. Non ci sono progetti di trasformazione, se non in tutt'altra direzione. Scusate, torno alla questione dell'Associazione del Giardino San Jacopino. Oltre appunto a tenere aperto questo spazio, curarlo anche, perché perché il comune proprio lo considera una cosa di cui non occuparsi quasi per nulla. Arriva una cooperativa che raccoglie i sacchetti, e i lavori straordinari solo quando facciamo delle iniziative, che arriva qualche big come domenica scorsa, allora vengono a pulire. Se no è uno spazio nel quale dobbiamo arrangiarci. Anche spesse volte abbiamo fatto pulizie, abbiamo speso persino 3.000 euro di soldi fatti con i soldi dell'associazione e delle lotterie che abbiamo messo in piedi, per piantare l'erba, perché c'era un polverone che d'estate non ci si stava e non riuscivamo a tenere nulla. L'abbiamo piantata, abbiamo speso i soldi. L'estate scorsa abbiamo verificato che rischia di morire perché non ci hanno fatto un piccolo allaccio a un pozzo che abbiamo scoperto esiste da tantissimo tempo, che è non agganciato all'acquedotto, che potrebbe permettere di vivere bene. Quindi c'è proprio una sorta di abbandono. Noi non desistiamo, facciamo anche altre cose. Per esempio, io con altre volontarie sono 4 anni che ho messo in piedi una scuola per donne migranti. Vuoi che ti racconto questa parte?
Racconta anche questa parte, dici anche le coordinate, con gli orari, insomma,
tutto.
Questa roba.
Allora, verificato che la maggior parte delle donne che vivono in quel quartiere hanno, soprattutto migranti, hanno tanti bambini piccoli, 2, 3 spesso, e che vivono prevalentemente in case isolate, e anche da scuola hanno difficoltà di integrazione perché non sanno l'italiano, piano piano abbiamo cercato, con le piccole forze che abbiamo, di mettere in piedi una scuola per donne che hanno bambini nella scuola, che li portano nella scuola, e con quelli più piccoli vengono alla scuola donne migranti. La scuola Rossini ci ha dato una stanza fissa 2 volte alla settimana. Noi facciamo volontariato insegnando un po' di italiano, naturalmente, non abbiamo la pretesa di fare chissà che, e soprattutto anche rapporti umani, possibilità di interazione fra di noi e loro, con la presenza dei bambini. Quindi insegniamo italiano e facciamo anche il babysitteraggio, sostanzialmente, quindi siamo 2 o 3 che fanno questo lavoro, e abbiamo verificato che questo sta producendo un grande risultato. Sono 2 anni che addirittura, quando, soprattutto dalla comunità del Bangladesh, che sono molto forti in quel quartiere, Pakistan e Bangladesh, succede che quando riescono a far arrivare la moglie, ci chiamano gli uomini che parlano italiano e ci dicono: è arrivata mia moglie, quando può venire? E spesse volte non riusciamo a prenderla perché abbiamo poche volontarie, però ci provano. No? Questa è la cosa bella che sta succedendo. E questo comporta poi...
Quindi sostanzialmente un'associazione nata dal basso, che ha più autorevolezza che l'istituzione che dovrebbe essere quella che dà questo servizio qui.
Non c'è, quindi ci tocca
È una supplire. Scelta politica.
È una scelta politica, non c'è granché nella zona. Ci sono corsi per dell'Oxfam, della Caritas per richiedenti asilo, ma non c'è nient'altro sostanzialmente. Si va in centro, alla Pira, eccetera, ma le donne che hanno bambini tutto il giorno piccoli non vanno in un altro posto distante, o vengono lì da noi o non vanno in nessun posto. Questo poi apre degli spazi, perché la scuola, ecco, torniamo un attimo agli anni 70 e la vittoria di quella battaglia. Quella battaglia fu importante per avere il giardino, perché ottennero quelle donne, abbiamo ottenuto noi, un giardino che c'ha una scuola vecchia dell'inizio del Novecento, che è la Rossini materna elementare, accanto c'è il giardino, accanto ancora c'è la scuola media. Siamo riusciti a fare anche riaprire il passaggio fra giardino e scuola media, perché era stato pensato come proprio un posto unico. Addirittura nella scuola media c'è un auditorium che doveva essere l'auditorium del quartiere, c'è uno spazio teatrale sopra il tetto che ormai è andato in disuso perché non è stato mantenuto, ma l'idea con cui è nato all'inizio, fine anni 70, anni 80 quel complesso, era un'idea sociale molto avanzata, non a caso nata dalle lotte. Oggi cosa cerchiamo di recuperare di quella roba lì? Il più possibile. Questa continuità, per esempio, fra questi spazi ci permette, intanto quando escono dalla scuola, le mamme escono con i bambini, passano dal giardino, sostano nel giardino, ci chiedono a noi che siamo le volontarie che conoscono dentro la scuola, aiuto, qualcuna di loro passando dalla scuola ha cominciato a cercarsi il lavoro, sta facendo il corso OSA o roba del genere e viene a chiederci le parole che non capisce mentre va al corso, quindi si crea quella relazione che permette a loro di uscire da quella chiusura dentro la casa sostanzialmente. Vengono fuori anche altri problemi di cui non è caso di parlare per telefono, ma vengono fuori, cioè, molti problemi di tipo personale e sociale, sui quali con le nostre piccole risorse, ricorrendo magari ad altre associazioni parallele che esistono nella città fiorentina, non nel quartiere ma fuori, riusciamo anche a intervenire. Ma soprattutto poi abbiamo pensato da 3 anni una festa, che si chiama Mangia come parli, che dice tutto, cioè ritrovarsi fra italiani di varie parti d'Italia e non italiani di varie parti del mondo, ciascuno con la propria specificità di cibo e di parola, per incontrarci, scambiarci e riconoscerci sostanzialmente. Questa è la cosa fondamentale. Ci tengono molto le donne che l'hanno messa in piedi, è dell'associazione, ma diciamo c'è una grossa presenza di donne in questa attività, di donne anche non italiane che ci hanno aiutato, quelle donne che erano magari nel quartiere già da tanti anni, che sono ben inserite, ci hanno aiutato in questa operazione, ed è un momento estremamente particolare. E veniamo a cosa succede nell'ultimo anno, 2 anni. Per esempio, la penultima festa di Mangia come parli, un personaggio della zona molto molto fascista è venuta a disturbarci, a fare video riprese, ha chiamato i vigili perché noi avevamo cibo sul tavolo in maniera non adeguata, bla bla bla, e i vigili sono venuti e hanno detto va bene, non ci sono problemi, spegnete la musica, non va bene, non la potete tenere, ma il resto andava tutto bene. Lei ha fatto video, che mi ha fatto casino da più non posso. E perché? Perché questa azione che diciamo una parte della popolazione della zona fa, di scambio, interazione, di convivialità anche fisica oltre che politica e sociale, dà molto noia alla destra che invece lavora in maniera totalmente opposta. È nata 3 anni fa il centro culturale del Bangladesh, c'è stato sul Facebook e sui mass media grandi battaglie contro questa cosa, appunto da parte di quella che è la destra locale e cittadina, come se lì dentro ci fosse chissà cosa. Ci è venuto il sindaco 2 volte, ci ha mandato i vigili, ha trovato soltanto una canna funaria che non funzionava, sì, che vuol dire che non era poi tanto così drammatico. Però tutto punta alla paura, al migrante che sconvolge tutto, che crea chissà cosa, che porta chissà cosa, che porta la droga. Io l'ho vista portare dalla polizia negli anni 70, quindi c'ho una memoria storica per cui sono sicura che non sono stati loro a portarli per primi. Però diciamo, credo che sia una realtà di oggi in cui ci siamo costretti a vivere.
Ci sentiamo un pezzo musicale e poi riprendiamo con l'intervista, la spiegazione di quello che sta succedendo nel quartiere San Jacopino.
Alai,
Ha parlato spesso al femminile, sia dal punto di vista delle protagoniste delle lotte, anche di quelle, diciamo, sotto certi aspetti fruiscono, ecco, di quelle che sono le iniziative, degli abitanti del quartiere, è così?
Nella scuola siamo sette donne, non posso nasconderlo, cioè siamo sette donne che lavorano, tre fisse, quattro abbastanza fisse, altre ci danno mano quando possono, perché tre siamo pensionate, questo ci permette di essere fisse, ma le altre hanno il figlio, hanno il lavoro e a volte possono non esserci, quindi non riusciamo a fare grandi cose proprio perché dovremo trovare altre persone fisse. Per esempio quest'anno abbiamo avuto 20, abbiamo preso 20 donne invece delle solite 11-12. Perché c'è stata una grande richiesta e ne abbiamo dovuto mandare via e non riusciamo a far partire i corsi normali perché non abbiamo abbastanza volontarie che tengono i bambini.
Questo è anche un appello.
Questo è anche un appello, però l'appello è ancora più drammatico perché il problema è anche c'è anche poco spazio nella scuola. Non che non ci vogliono dare gli spazi, è che la scuola è in una situazione già di per sé di grossa ristrettezza. E qui Adriana Dadà fa un appello. Nella zona c'è un ottimo posto per costruire scuole e centri sociali, che sono le caserme di Via Luigi da Palestrina, che erano state, non so se ora sono passate finalmente al comune, perché quando è caduto lo scorso governo dovevano essere passate, ma non sono passate. Quelle, per esempio, sono degli spazi sui quali il comune, le amministrazioni, l'amministrazione locale, la scuola e tutte le associazioni della zona dovrebbero puntare prima che anche quelle si trasformino in altri palazzi. Perché? Cosa sta succedendo e cosa si prepara?
Diciamo, ubicate dietro quello che è il buco di Viale Belfiore, se
Proprio
non
così,
sbaglio.
e sono ancora cioè sono capannoni e pezzi di case. Con una buona conservazione, perché sono stati in funzione fino a poco tempo fa, ancora ci abita qualcuno, ho visto, quindi sarebbero veramente da recuperare in maniera prioritaria. Cioè, su quello, se avessimo delle forze di sinistra vere, bisognerebbe costruire una nuova battaglia, come negli anni 70 l'hanno costruita le donne e gli uomini che nei quartieri hanno ottenuto quello spazio meraviglioso di cui vi ho parlato, scuola nuova e quartier giardino.
Sempre passaggi a nord-ovest, sempre su Radio Wombat, ricordiamo la potete ascoltare in streaming, wombat.blogs.org, la potete ascoltare anche in AM, 1359, in alcune, in molte zone di Firenze, però non in tutte, potete comunicare con la radio per idee, per proposte, scrivendo apposta wombat, a chiocciola, in Siberia. .net, la radio ha anche un account Twitter, twitter.com/radiowombat Firenze. Ricordiamo anche che Passaggio a Nord-Ovest la ascoltate il lunedì in diretta alle 13.30 e in replica sempre alle 13.30 dal martedì al venerdì. Inoltre potete anche riascoltare le trasmissioni precedenti di Passaggio a Nord-Ovest e di tutte le trasmissioni, le rubriche di Radio Wombat andando alla sezione podcast sempre del sito Radio Wombat, wombat.blogs.org. Appunto c'è una sezione podcast, cliccandoci sopra si apre una pagina o un'ulteriore pagina in cui sono presenti tutte le trasmissioni della radio, ricliccandoci sopra a ognuna di esse vi appare appunto la schermata con tutti i podcast. E appunto ritornando a parlare di Sayao Pino e delle trasformazioni che si sono operate, si sono succedute nel quartiere, prima parlavamo degli anni 70, ma è probabile, è possibile che si assista a un'ulteriore trasformazione proprio nel prossimo periodo, ecco, in questo periodo storico.
Ma basta guardare quali sono i progetti di trasformazione urbana più grossi che avverranno a brevissimo in zona. L'ex buco di Belfiore, che tutti hanno visto con l'acqua alta, eccetera, e la manifattura tabacchi, come in primis. Ma vedo anche poi lo spostamento ancora più avanti, verso la zona qua dove verrà fatto stadio e cose del genere. Allora, Viale Belfiore appunto era uno dei pochi spazi che poteva diventare spazio verde, costruzioni sociali sostanzialmente. Noi in zona non abbiamo un centro sociale di nessun tipo. Siamo quartiere 1, ma non esiste una sala, uno spazio in cui ci si possa riunire come cittadini. Se se non nelle parrocchie, ma quelli sono privati, non sono bene comune, non sono spazi civici, non c'è uno spazio civico, quello era uno spazio in cui ottenere un qualcosa in questa maniera. C'era nata anche una bella pioppetta che aveva più di 10 anni, quindi c'era anche un po' di spazio verde, invece la proprietà che deve fare la trasformazione di quell'area l'ha già buttata giù, con una delibera del comune segreta. Questa, se volete, poi ve la dimostro, cioè non è stata una delibera di cui la gente è venuta a conoscenza, ma era una delibera non a conoscenza per motivi di ordine pubblico. Quindi un pezzo di bosco spontaneo è andato giù in questa maniera, a Firenze, in una zona in cui la qualità del verde è bassissima. E ci dicono sempre, non è vero perché abbiamo le cascine che fanno media, ma se togli le cascine non ci abbiamo verde, ragazzi. Ecco. Allora, in questa zona cosa ci verrà? Questo è sotto gli occhi di tutti, si vede sui giornali, vado veloce a descriverlo, ma ci verrà. Nel viale Belfiore, cioè nel buco Belfiore, ci verrà un mega studentato, e siamo al secondo, per gente che paga dai 700-800 euro in poi, con abitazioni, dice ora, di uso sociale, vorrei vedere cosa saranno, ancora non è chiaro, con spazi commerciali a tutto spiano. Abbiamo chiesto, come comitato Belfiore, hanno chiesto, perché ne faccio, cioè io sono un altro comitato ma conosco bene la situazione, hanno chiesto degli spazi sociali, gli è stato risposto, certo ci saranno tantissimi spazi a disposizione di tutte le dimensioni, da quelli, diciamo, la stanzettina per gli incontri al mega spazio per i meeting a pagamento. Non a caso siamo vicino alla stazione, quindi sarà uno spazio dove ci saranno queste cose a pagamento. Grande risultato, ci sarà l'attraversamento pedonale per tutti. Ecco, possiamo dire che forse quella è l'unica cosa ottenuta di tutte le richieste che sono state fatte. E questo è il dramma di Firenze, cioè si svende tutto quello che è possibile spazio di riqualificazione reale, tutti parlano del verde, delle foresta urbana, del verde verticale, blablabla. A Firenze si butta giù tutto e si tira su cemento di nuovo.
Non c'è neppure da dire, penso, che non ci siano state proposte credibili, perché il Comitato Viale Belfiore ha portato avanti un'azione di denuncia rispetto a quello che succedeva e contemporaneamente delle proposte, ecco, da questo punto di vista.
Un anno e mezzo fa nel quartiere, dentro la sede del centro anziani, abbiamo fatto una consultazione che si è chiamata I Quattro Luoghi, Giardino San Jacopino, Belfiore, Manifattura Tabacchi, mi sta scappando il quarto luogo, scusatemi, abbiamo fatto delle proposte precise, riprendendo per esempio per Viale Belfiore una bellissima proposta che fu fatta allora di spazio veramente vissuto, che però è stato bocciato dall'amministrazione, che non è passato. Abbiamo fatto una consultazione che poi di cui abbiamo anche reso conto, ma l'abbiamo inviata al comune, al sindaco, bla bla bla, cioè noi non facciamo soltanto questa attività in loco, ogni tanto prendiamo il materiale e lo inviamo al comune, il sindaco ne riceve dei materiali, spesse volte non risponde nemmeno, poi lo si vede nella pratica che le decisioni sono diverse. Basta dire che oltre a quel cambiamento grossissimo che c'è lì, anche l'area di Manifattura Tabacchi vedrà un altro studentato e dei nuovi insediamenti abitativi numerosi, con quindi complicazioni anche dal punto di vista viario, non soltanto urbanistico in generale, e con, io suppongo, una trasformazione della città in una nuova dimensione. Allora, io mi sono fatta questa idea. Pensate che ci sarà anche il terzo studentato accanto allo stadio, mi sembra di aver visto nelle ultime cose che sono uscite.
Quindi sostanzialmente in su queste aree, proprio il fatto che vengano proposti progetti fotocopia sostanzialmente, almeno per come la interpreto io, si va a dare delle destinazioni che servono soltanto dal punto di vista dei soldi, del business, e sì, senza tenere realmente in conto delle necessità e delle problematiche del quartiere, perché sono tutte uguali sostanzialmente.
Addirittura, secondo me, assisteremo nell'arco di 7-8 anni a una trasformazione reale e sociologica dell'area, perché voi pensate le migliaia di studenti ricchi stranieri che vivranno in questo spazio limitato porteranno a delle trasformazioni profonde. Praticamente io suppongo, faccio azzardo un'ipotesi, ma ne ho parlato con altri dei vari comitati, la trasformazione di questa zona nella nuova zona della Movida. Pensate un attimo, il centro storico ormai è stato venduto a ricchissimi, non a medio ricchi. Renzi è il più scacciato, secondo me, rispetto a quelli che hanno comprato il centro storico. E lui, quindi non vogliono quel tipo di attività nel centro. Questa soluzione di spostarla tutto in questa nuova area del nord-ovest, non a caso, dove nel tempo è sempre finita la spazzatura sotto il tappeto della città,
esatto.
Mi sembra proprio una cosa storica dal dopoguerra in poi, mi sembra che questa sarà la destinazione del futuro di questa area.
Quindi una stratificazione di classe, geografica, ecco, geografia. Il centro per i ricchi, l'immediata periferia, a questo punto quelli erano i vecchi quartieri popolari, i medio ricchi, ecco, e via via ci si allontana, specialmente la parte nord-ovest della città, verso l'esterno, insomma, sempre di più.
Io vedo da chi arriva a abitare in questa zona c'è un afflusso di ceti medi che ritiene che sia una zona, diciamo, ancora vivibile, aperta, vicina al centro, eccetera, eccetera, ma si troverà inguaiatissima perché diventerà il centro della movida con tutte le complicazioni del caso. E questo va segnalato. Cosa succede? Che però che l'attività immobiliare, l'attività commerciale, c'è interesse a questa operazione, quindi è difficilmente smontabile. O si riesce dal basso a creare questa coscienza che qui diventerà difficile vivere per la gente comune, per i ragazzini che cresceranno, per tutta la gente che verrà, oppure è un'operazione difficile da smontare, io ne sono cosciente.
Finisce qui la prima parte di questa lunga intervista ad Adriana sul quartiere San Jacopino. La prossima settimana, la seconda parte. Alla prossima settimana!